Buonasera, sono Pier Giorgio Pardo. Questo è un mashup speciale perché oggi la giornata è veramente dedicata allo spirito femminile che vogliono in qualche modo uccidere, soffocare, tenere distante, emarginato fuori non solo dalla società, ma anche dalle singole persone, dall'individuo e da quanto non c'è di suprematista in questo momento oggi in gioco. E quindi anche noi ci dedichiamo a questo tema, mettiamo il nostro, ascolteremo brani di cantautrici italiane, come tra l'altro anche Barbara Sorrentini prima ci ha lasciato con Giulia May il testimone, noi adesso lo riprendiamo con Emma Nolde e fra un po' vi reintroduco all'ospite della serata.
Riesce a non sentirsi di troppo, beato chi i pensieri li schiaccia dormendo, beato chi pensa sempre uguale al coro e poi ti fa la squadra vincente, perché poi vince sempre. La strada noi la facciamo viaggiando, trascinando sulla schiena a turni chi si sente stanco, anche quando vorremmo fermarci e scivolare sulle cose, ma siamo volumi troppo alti, noi siamo sogni troppo grandi per nasconderci, siamo chi non ha coraggio di guardare dentro gli occhi, ha bisogno di canzoni per parlare.
Sono poche le cose, ci rendono liberi, abbiamo voci stonate, ci rendono simili, noi siamo sempre svegli, non riusciamo a stare fermi, noi siamo sempre stati, non riusciamo a andare dritti.
Ed eccoci qui, io vi presento subito una attivista, nonché una delle donne che in questo momento aiutano a parlare di tematiche legate al femminile, la nostra Giulia Strippoli, che salutiamo. Vi presento Vanessa Capretto.
Ciao a tutti.
Avvicinati un po', Vanessa.
Ciao a tutti e ciao a tutte. Mi sentite?
Sì, ti sentiamo, okay. Okay. Noi qui siamo noi insieme qui in studio e più tardi avremo Francesca Druetti al telefono che è in viaggio, prima o poi la riusciremo a intercettare. Vanessa, c'è un augurio in particolare che vuoi fare a te stessa e alle altre donne in questo momento? Poi mi associo io a te.
Ok, sì, c'è in effetti... È giusto anche per introdurmi e per sgomberare subito il campo. Io sono una donna transgender, quindi la mia voce non è una raucedine, non è un abbassamento di voce che mi porto dietro da una quarantina d'anni, ma è così. E l'augurio è il ricordo piuttosto che l'auspicio che faccio a tutte le altre donne che come me condividono diseguaglianze, discriminazioni e violenze, è quella di camminare assieme dalla stessa parte contro un sistema che perpetra questa oppressione di fatto e che rende sistemica questo approccio verso di noi. E quindi ecco l'augurio, raccomandazione, preghiera, mettiamola come volete, è quella di camminare assieme e di fare fronte comune perché si inneschi un cambiamento.
Tra l'altro noi in questo momento il fatto che noi siamo insieme, io diciamo come attivista in ambito LGBTQIA+, tu come donna transgender e poi Francesca Druetti come... diciamo rappresentante dei femminismi culturali, no? Che in questo momento sono in trincea per cercare di reagire all'onda nera che in qualche modo ci sta sommergendo. C'è uno spirito intersezionale che io vorrei semplicemente dirlo una volta di più, è già nella nostra Costituzione italiana. Proprio l'articolo 3 ha uno spirito intersezionale, il fatto che non ci stia una distinzione di sesso è nato come una volontà precisa di ridare dignità pari alle donne in un cammino che era ancora lungo, e oggi basta applicarlo per avere tutte le identità di genere e gli orientamenti perfettamente rappresentati. Il fatto che si proceda separati nelle lotte può essere soprattutto una volontà di chi, come dicevi, vuole dividerci. Io volevo chiederti dello sciopero di domani, della manifestazione di domani, se andrai, come la stai vivendo?
La sto vivendo con apprensione. Perché hai fatto bene a citare la Costituzione, soprattutto in questo frangente politico dove ci buttano fumo negli occhi facendoci diciamo così credere che l'attuale governo, l'attuale classe dirigente politica voglia muoversi per tutelare i nostri diritti, quando invece poi all'atto pratico ecco che vai a grattare un po' la superficie e scopri che è l'esatto opposto. Quindi per esempio domani si sciopera, tra le altre cose, per il DDL Buongiorno, che ha reso ristretto la definizione di violenza secondo l'assenso diretto, no? Cosa che è una vittimizzazione secondaria, perché tu
questa devi... è una vittimizzazione, esatto, secondaria, cioè il fatto che ci è piovuta sulla testa così mentre, infatti, eravamo distratti dalla guerra, tutto, infatti, quanto, perché è proprio tolto alla donna la libertà di dissentire. Un no è un no,
ma anche l'onere di dover provare, sì, del no, quindi è una cosa tremenda, perché ti toglie la fiducia in te stessa, la fiducia di essere veramente libera di fare cosa vuoi di fatto. Quindi come la vivo? La vivo con estrema apprensione, ma anche carica di energia. Quindi sì, certo, parteciperò a tutto quello che è necessario da fare per portare avanti, non mi piace chiamarle battaglie ma istanze, che, sì, ci vedono tutte quante, ripeto un'altra volta, la stessa parte, no? E ci vedono marciare tutti assieme, di nuovo questo
diciamo, linguaggio un po'
militaresco che non mi piace per nulla, però ecco, insomma, questo è di fatto.
Questo è, d'altra parte, un po' militanti in qualche modo bisogna esserlo, visto che dall'altra parte sembra proprio che ci facciano la guerra. Diamo i nostri recapiti: 331-321-4013 o diretta a @popolarenetwork.it per, come al solito, perché Vanessa, se tu non sei ancora stata ospite qui da noi, ma spero che sia la prima di altre volte per te come per Francesca, noi qui la scaletta la costruiamo anche man mano grazie alle proposte degli ascoltatori, ma anche per fare delle domande a Vanessa, per dire cosa pensate, per qualsiasi cosa vi venga in mente. Io adesso vorrei passare un pezzo di Cristina Donà, perché tra le cantautrici italiane è una di quelle che amiamo di più. Tra l'altro vi dico che nell'album nuovo di Patti Pravo trovate anche un pezzo suo col nome vero, Cristina Trombini, ma insomma è lei che le ha scritto, perché le donne autrici spaccano, sono bravissime. Ed ecco qui Mangia l'uomo, giusto appunto.
L'inverno, ma ancora il freddo sale. Non ho più terra, la mia terra rimane a guardare. L'orizzonte è strano, se non hai metà si allontana da te. L'uomo mangia l'uomo, succhia la preda e dimentica sciupata.
Cristina Donà in grandissima forma in questo disco che inaugurava un po' tutta una stagione anche di controcultura femminile. Più tardi ci collegheremo con Francesca Druetti e invece noi siamo in studio a parlare dei problemi dell'Italia a livello di inclusione. Io ho la sensazione, correggimi se sbaglio Vanessa, che noi veniamo da un periodo, c'è stato un periodo prima che agganciassimo questa sorta di onda nera, in cui la voce del progressismo, l'idea di una società che applicasse l'articolo 3 della Costituzione in qualche modo, iniziava a farsi strada. Anche nelle sedi più nazional popolari, vedevo prima alcuni degli ascoltatori che intervenivano su Sanremo, che può piacere o non piacere, ma è molto uno specchio della società, comunque poi in sedi anche più importanti, per esempio nelle scuole, nelle istituzioni, c'era un pensiero più aperto, più inclusivo, e che da alcuni anni a questa parte le cose stiano peggiorando, e sono peggiorate un po' per tutti. Il mondo LGBTQIA+ viene discriminato molto di più quando anche gli altri, le altre categorie vengono discriminate, per esempio i giovani che oggi non hanno libertà di manifestare con le nuove norme che sono ormai vigenti purtroppo, e quindi c'è una volontà unica di sopraffare tutto ciò che è libertà di esprimersi. Ci arriva tra l'altro a questo proposito una domanda da parte di un ascoltatore che ci chiede: possono scioperare anche gli uomini domani? Penso proprio che la possibilità di scioperare, essendo uno sciopero generale, sia garantita a tutti. Il diritto di sciopero, grazie al cielo, è ancora un diritto, salvo che non si venga precettati. Però direi che, essendo uno sciopero generale, vale quello che vale per tutti i lavoratori in generale. Prego, prego Vanessa.
C'è una considerazione che volevo aggiungere a queste giustissime parole che ha appena detto Pier Giorgio, allargando un pochettino lo sguardo, perché questa domanda mi evoca, diciamo così, a quella che spesso sento dire, ovvero io come uomo, come non donna, come non categoria discriminata, posso aiutare, posso condividere le istanze, e cavolo, certo che si può. Le istanze femministe e transfemministe riguardano anche gli uomini, in primis come alleati, ma in secondo luogo come modo per liberarsi essi stessi da quegli stereotipi che ne hanno condizionato la crescita, l'esistenza, e gli hanno dato dei binari fissi entro cui vivere la loro vita. Per esempio, pensate tutte le volte che è stato detto un uomo vero non piange mai, un uomo vero non deve provare paura. Ecco, io trovo che sia aberrante, trovo che sia molto riduttivo rispetto alla complessità e alla poliedricità che un'esperienza umana può essere, e io trovo che sia bruttissimo questa.
Infatti io penso che la domanda dell'ascoltatore non fosse su un piano legale, perché su un piano legale giuridico il diritto allo sciopero è un diritto acquisito per qualunque cittadino e qualunque cittadina, quindi lo sciopero è generale, è indetto e tutti possono partecipare. Credo che la sua fosse una domanda proprio sul piano che stai, un piano morale, emotivo, Lorenzo, cioè che ti venga impedito di scioperare in quanto uomo sarebbe anticostituzionale, quindi sì. Però a livello, diciamo, di rapporti di lavoro singoli, poi è chiaro che ci sono anche dei luoghi di lavoro dove, e questa è l'ennesima discriminazione, i lavoratori soprattutto nel privato non sono così liberi.
Nella piccola media impresa, poi ciao, ne
parliamo. Uomini o donne che siano. Insomma.
Ecco, c'è un'altra cosa molto importante che voglio puntualizzare: tutte le istanze femministe non sono contro nessuno, questo è importante, c'è una vulgata comune, un sentito che ci vogliono far passare che allora voi odiate gli uomini. No, non si odia nessuno, si chiede soltanto ai gruppi che detengono un privilegio di prenderne coscienza, e prendere coscienza vuol dire iniziare a porsi delle domande e augurabilmente a smantellare questo sistema di prevaricazione,
di suprematismo, che poi è un sistema che in questo momento alimenta una logica che poi è anche alla base delle guerre, quindi uno sciopero come quello di domani è anche uno sciopero per la pace.
Assolutamente.
Perché comunque la logica del suprematismo è poi quella che porta anche ai conflitti, alla ragione del più forte.
Ma dirò di più, ogni volta che si dice io contro te, io e tu, noi e loro, si crea una frattura che poi, amplificandola, può portare agli scenari più tetri.
Ci arriva un messaggio che dice purtroppo da fonti certe i maschi dopo un pianto perdono moltissimo prestigio, grazie e buona serata. Io penso che stia scherzando il nostro radioascoltatore, non so, questo dell'uomo che non piange mai pensavamo di essercela lasciata agli anni 40, però insomma a quanto pare viene rilanciato.
Era ironico.
Era ironico, dai, sì, sicuramente.
Narciso, parole di burro si sciolgono sotto l'alito della passione. Narciso, trasparenza e mistero, cospargimi di olio alle mandorle, vanità. Modellami. Raccontami
Una delle cose che in questo momento sono abbastanza nell'occhio del ciclone per quanto riguarda il femminismo e il transfemminismo riguarda l'educazione affettiva nelle scuole. Ne parleremo poi anche con Francesca, che se ne occupa in modo segnato. C'è proprio una delle sue battaglie, delle battaglie che ama di più. Ma quello che volevo dire è se da questo punto di vista tu hai delle esperienze nelle scuole di formazione o di incontri con i ragazzi, come vedi le nuove generazioni rispetto all'approccio con sia con la transessualità ma anche proprio con il genere femminile.
Ok, allora io ho mixed feelings su questo tema. Sicuramente la possibilità e la necessità di creare una nuove generazioni di giovani adulti più consapevoli e più in connessione con il loro lato emotivo, quindi educazione sessuo-affettiva, è una condizione sine qua non per creare dei cittadini che sappiano più rispettare l'individualità di ciascuno. Noto in alcuni contesti però un ritorno a posizioni molto più binarie e molto più standardizzate, e questo è lo specchio però dei gruppi sociali adulti che questi ragazzi frequentano. Si sta ampliando sempre di più il divario tra gruppi cittadini piuttosto che gruppi invece che vivono contesti meno, diciamo così, progressisti per ragioni di territorio, di accesso alla diversità e quant'altro. E questo un pochetto mi spaventa, perché si creano diseguaglianze sempre più marcate laddove non c'è uno standard condiviso, e spesso queste tematiche vengono lasciate alla buona volontà dei singoli istituti, se non addirittura dei singoli docenti, che si prendono sulle spalle un'enorme responsabilità di creare le situazioni per cui i corsi, i workshop e anche soltanto le condizioni per parlare di educazione sessuo-affettiva vengano effettivamente attuati. E questo non è sostenibile.
E questo non è sostenibile. Guarda, adesso abbiamo un minutino di pubblicità e poi torniamo a bomba per parlare di teoria del gender, perché questa è proprio una cosa che ho un pochino qui. Pubblicità e poi torniamo qui con Vanessa e poi anche con Francesca in online. Proviamo a sentirla. State lì. Grazie per quelli che stanno scrivendo. Ciao, dopo. Eccoci qui ritornati in studio, sono qui con Vanessa Capretto. Ciao Vanessa. Ciao. Sono Pier Giorgio Pardo, ci scrive Caterina. In generale io mi chiedo come si possa essere ostili a persone che parlano così garbatamente come voi. Io vi ringrazio per questo. No, ringraziamo noi te Caterina per darci la possibilità di sottolineare che alla fine è la gentilezza che deve prevalere sull'ostilità, che è strumentale a una sopraffazione. Quindi è chiaro che essere gentili con loro è difficile, perché non ti lasciano esserlo, e poi è un po' quella la gentilezza per potersi esercitare, anche bisogno di accoglienza da parte dell'interlocutore. Una cosa da questo punto di vista, che è un po' la favola del lupo e l'agnello, secondo me è un po' la teoria del gender, la famosa teoria del gender, che in realtà ha anche delle ricadute proprio sulla chiarezza, sulla possibilità di comprendere e comprendersi tra attori sociali, perché getta una sorta di ombra oscura su tutti coloro che fanno educazione sessuaffettiva nelle scuole, quasi che volessero fare del proselitismo per la causa LGBT. Allora, io direi come prima cosa che lo dico per me, omosessuali si nasce, non mi sembra di esserlo mai, cioè non riesco a immaginare. Transessuali ancora di più, cioè nel senso che il genere come l'orientamento non sono delle cose negoziabili, sono le cose legate all'esistenza della persona, e considerarle frutto di un condizionamento eventualmente reversibile apre una porta molto pericolosa per le terapie riparative. Quindi davvero questa è una cosa sulla quale stare molto attenti, è una cosa per la quale giustamente nei programmi di educazione sessuaffettiva si dava una sorta di attenzione per le giovani menti, per prepararle non a diventare trans o gay, ma ad accogliere coloro che già lo sono. Mi rendo conto che l'ABC, però Vanessa, tocca dirlo, no? Questo.
Tocca dirlo, tocca ribadirlo con forza, ma tocca anche tranquillizzare questa gente che è spaventata e terrorizzata dalla teoria gender e da questo pericolo imminente di polvere di gender che viene sparsa sui nostri bimbi. Attenzione, no, non funziona così. Non esiste nessuna teoria gender fantomatica, quella è stata una castronata invenzione del nostro amico Vaticano. Esiste invece una branca della sociologia, della psicologia, che sono gli studi di genere. È una branca relativamente giovane, cioè parliamo dei anni 40-50 del Novecento. È lì che è stata, diciamo così, teorizzata, anzi è stata scoperta, diciamolo pure, il fatto che esista il concetto di genere, che, attenzione, questo è anche molto importante, non sostituisce assolutamente il strato biologico. Nessuno studio di genere, nessuna teoria, nessun approccio scientifico nega per nulla il fatto che esista una biologia, che poi andremo a vedere che non è neanche così tanto deterministica e binaria come si pensa, no?
Non lo è in natura, no, cioè la neurodiversità è prevista.
Ma neurodiversità, si parla di spettro, di cromosomi sessuali, perché anche lì non esiste mai tutto bianco o tutto nero, ma lasciamo stare. Non è questo adesso il punto. Il punto è che esiste una branca della scienza che studia esattamente il rapporto tra il nostro substrato biologico e tutto quello che è il substrato, cioè io, insomma, in genere amo sempre paragonare noi persone come delle grandi torte rainbow fatte da tanti strati, in cui alla base c'è la biologia, ma noi, accidenti, non siamo un ammasso di cellule, non è quello, ok? Quindi teoria del gender è uno spauracchio che è stato tirato fuori per mettere dentro nella testa delle persone a forza una visione unica di una dicotomia maschio-femmina ben stigmatizzata e strutturata da una visione che è quella che ci ha imposto la Chiesa cristiana cattolica.
Che non è, appunto, che non è, non
che è molto riduttiva, che è molto riduttiva rispetto alla molteplicità, e viva Dio, a proposito, che esista questa molteplicità di esperienza di vissuti umani.
Certo.
Ok?
Però di vissuti umani spontanei non possono essere indotti da una catechizzazione. Questa cosa qui è veramente, io non capisco come si possa arrivare a pensare che si possa essere gay o transgender o quant'altro per influenza di una modalità di pensiero. È davvero una caccia alle streghe questa.
Ma è una caccia alle streghe che peraltro anche logicamente non tiene, perché se così fosse che si può, diciamo così, cambiare per induzione esterna, ma chi diavolo mai si piglierebbe sulle spalle lo sbattimento di vivere tutte queste discriminazioni? Cioè è proprio anche evolutivamente poco conveniente.
Certo.
No? Ci sono tuttora i regimi più feroci della storia, lo viviamo, ma guardiamo soltanto cosa accade in Iran o nella maggior parte del continente africano, dove puoi essere messo a morte perché sei, certo, una persona transgender o ti dichiari gay. Ecco, ma nessuno sano di mente allora a questo punto Sì, lo sarebbe.
Lo sarebbe, perché, certo.
Eppure esistiamo, dunque c'è qualche cosa di più che non è l'induzione esterna, no? Ci hanno provato con le terapie di conversione, mm-hmm. elettroshock o il peggio del peggio, a farci, tra virgolette, cambiare idea e nessuno ci
però
è
non
riuscito.
È un'idea, ma è un sentire.
Esatto.
Quindi
esatto.
Non è possibile cambiarlo. Allora, sentiamo un po' di musica. Io direi questa, sai, è la prima cantautrice italiana, proprio la prima in ordine di tempo, che è Maria Monti, che i più ricordano a proposito di femminismo come la ex di Giorgio Gaber. È una donna che oltretutto, dicono proprio in modo anche abbastanza chiaro e concorde anche le fonti, ha inventato la definizione cantautore. Quindi la definizione cantautore è dovuta a una cantautrice. Scriveva i suoi pezzi, recitava, cantava, è tuttora viva la maestra Monti, è anziana ma molto sul pezzo, e casomai chissà che non ci stia ascoltando, noi la salutiamo e le dedichiamo un brano dal suo album forse più avventuroso, che era Il Bestiario, in cui si prendevano in giro tanti tic alla maniera proprio della satira. Questo qui si chiama Lo Zoo, entra nella coppia e parla di stereotipi.
Ma scusa, se per tutta la sera me ne dici di cotte e di crude. No, adesso basta. Io non sapevo d'essere brutta come un frosco. Maiale. Curiosa come una scimmia, me l'hanno detto gli altri, io non sapevo d'essere agile come una gatta, furba come una volpe, forte, forte come un mule. Fedele come un cagnolino, me l'hanno detto gli altri, io non sapevo d'essere feroce come una tigre, scema come una gallina, scontrosa come un orso, velenosa come una vipera, me l'hanno detto gli altri, adesso che lo so. Accidenti, e riaccidenti un'altra volta, e così per tutto il refrain. Mi sono scritta sulla fronte ingresso allo zoo, bambini 100 lire, adulti 100.000, animali gratis.
Allora, ci scrive Fuvi che dice: che bella puntata stasera, nulla, volevo solo salutarvi come tutte le volte che ti ascolto, Fulvio La Zecca. Grazie Fulvio. Ci sono ancora degli ascoltatori che chiedono se pur essendo uomini possono scioperare. Io direi se la vostra azienda non ha meno di 15 dipendenti, se non avete litigato col capo, se non è passata una circolare alla quale non avete risposto, Insomma, il diritto allo sciopero è garantito, domani è uno sciopero generale, andate in manifestazione, ci vediamo lì, zecche rosse. Invece Antonio dice che vorrebbe sentire Princesa di Faber. No, perché noi, guarda, se vuoi che ti passiamo un pezzo da te scelto, devi trovare un pezzo di una cantautrice italiana, perché oggi noi, in omaggio alle donne, sentiamo di donne che si esprimono, cioè proprio facciamo parlare loro. Tra le donne che volevo fare parlare, Francesca dice che è su un treno della metropolitana con gli annunci della stazione e i vagoni pieni perché siamo in ritardo, c'è un volume abbastanza sostenuto. Per cui va bene, andiamo avanti, vediamo se riusciamo a beccarla in corner, perché sai che i treni non sono in orario, cioè, lo diciamo. Sembrava di sì. Senti, io ti chiedo di un altro stereotipo che è molto più una fake news sul luogo comune, cioè si pompano molto i numeri degli interventi di riassegnazione di genere e si sottolinea abbastanza, in modo abbastanza turpe, abbastanza turpemente, perché è proprio una compagnia strumentale, è una campagna strumentale questa, si sottolinea il fatto che siano degli interventi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Allora, mi voglio solamente dire questo, che i tempi della sanità sono diventati ampi, difficili, l'accesso alla sanità è diventato difficile per tutti, questa forma di interventi non ha certo una tempistica dei costi e delle possibilità migliori rispetto ad altre. Siamo tutti nella stessa barca, costituzionalmente e intersezionalmente, anche quando abbiamo bisogno. L'intervento di riassegnazione di genere non è una cura estetica, è una terapia salvavita per molti versi. E poi questi numeri vengono pompati grazie a una sorta di sovrapposizione di dati riguardanti le terapie ormonali nel tempo, i primi accessi, e va tutto nel calderone degli interventi proprio di riassegnazione di genere. Questo è veramente turpe, perché si parla alla pancia degli italiani, costringendoci a delle guerre tra poveri che in realtà non hanno senso di esistere. Questo è diciamo il pistolotto introduttivo rispetto alla questione, è una cosa che mi indigna molto. Vanessa, tu cosa ne pensi? Volevo chiederti questo proprio.
Ok, innanzitutto sono contenta che qualcuno faccia pistolotti al posto mio, perché a me dicono che sono quella dei pipponi, ma finalmente
ce n'è uno che è peggio di
esatto,
te.
Esatto, quindi questa cosa mi consola parecchio. No, dai, scherzi a parte. Hai centrato comunque il punto, cioè il fatto che si citino queste cose totalmente a vanvera fa sempre parte di quella propaganda tesa a identificare un nemico facilmente connotabile, no? Perché è molto più facile per le persone arrabbiarsi con poche persone che rubano i diritti, che siano le persone transgender, che siano gli immigrati, che siano quel gruppo societario che è discriminato, piuttosto che andare a invece pensare che esiste un sistema intero, complesso, che rende appunto per tutti l'accesso alla sanità un'odissea che di fatto è insostenibile. Ora io vi do qualche dato preciso, cioè in Italia, fonte Osservatorio Nazionale Identità di Genere, le persone che si identificano come transgender sono circa 400.000, il che vuol dire 0,5% della popolazione, più o meno. All'interno di questa categoria, il 20% di esse di fatto accede a quello che si chiama percorso medicalizzato, come me, per esempio, ma perché io ho l'enorme privilegio di stare in una metropoli del nord che è Milano, e comunque le liste d'attesa sono di 2 anni e mezzo circa per fare la prima visita. Per arrivare all'intervento, che tra l'altro non è neanche più obbligatorio adesso per avere la rettifica anagrafica, si deve fare un percorso enorme e molto, diciamo così, invasivo. Tralasciamo l'opportunità di questo percorso nel rispetto dell'autodeterminazione, non è questo il tema adesso, però giusto per anche, come dire, tranquillizzare tutti quelli che dicono vabbè, ma uno si sveglia al mattino e va a farsi operare. Non funziona così, funziona che già solo per avere accesso alle cure ormonali bisogna essere in possesso di una nulla osta psicologico-psichiatrico, poi si inizia il percorso, si deve fare istanza al tribunale di residenza e per fare istanza devi depositare un'altra perizia psichiatrica che attesti che fondamentalmente tu hai la capacità di capire cosa sta succedendo al tuo corpo, al tuo percorso, eccetera, eccetera. Una nulla osta endocrinologico che attesti il tuo percorso, poi la sentenza deve essere giudicata da un giudice che si prende responsabilità e dire ok, quindi avere accesso a queste cure che tu hai nominato correttamente come salvavita, ecco che non è niente di così lineare. Cosa voglio dire con questo? Che puntare il dito contro il gruppo che subisce più oppressioni di te mi sembra tanto di ripercorrere quel sermone del pastore tedesco che durante il nazismo sostenne, vendero a prendere gli zingari e tutto sommato io fui contenta perché rubacchiavano, poi vennero a prendere gli ebrei e poi vennero a prendere me perché non c'era nessuno più,
no? Nessuno che si potesse prendere al mio
posto. Esatto, solo che ragazzi è facile puntare il dito contro la categoria che sta sotto di te e che è più marginalizzata di te, quando invece purtroppo, ed è una cosa enormemente più difficile perché implica, ecco insomma, implica un cambiamento più lento, più faticoso, più strutturale, più difficile da vedere.
Questo tipo di difficoltà, scarsa riconoscibilità ultimamente è anche, infatti ci abbiamo tenuto in questa giornata della donna ad avere almeno per questa ora un'impostazione transfemminista, che d'altra parte è anche la sigla che ha lo sciopero di domani, quindi figurati se voi ometti non potete scioperare. Tutti possono scioperare sinché il diritto è costituzionalmente garantito. Quello che volevo chiederti è se in questo momento le frange di femminismo più radicale che tendono, no, a escludere dalle stanze condivise le donne transgender, se questo tipo di divisioni sono in evoluzione, se c'è una dinamica o se siamo in una fase di stallo secondo te.
Purtroppo mi spiace constatare che in mano a questo governo stiamo osservando un tentativo di divisione sempre più accentuato, che sta, diciamo così, delle istanze femministe in ottica radicale. Rocella stessa si definisce una femminista radicale, Schillaci, tutto il mondo, diciamo così, dell'attuale, mi piace chiamarla, ma è l'estrema destra del governo, di fatto sta puntando a un'interpretazione assolutamente radicale dell'essere donna, delle istanze femministe. E questo è sempre comunque facente parte di una precisa strategia, da una parte per una costruzione sempre più identitaria in cui la gente possa, diciamo così, trovare accolta la propria pancia e le proprie paure e costruirsi appunto questa identità molto molto forte, dall'altra evidentemente creare divisioni, spaccare e dividere i gruppi di opposizione, che quindi perdono evidentemente di potere e ci riescono perfettamente. Poi a sinistra si è particolarmente bravi a raccogliere tutte questi diciamo così,
queste frange
spunti, per frammentarci ulteriormente, quindi ecco.
Eh sì, è come un virus, è un veleno che tende a... per quello che possiamo, noi cerchiamo oggi di fare il nostro, ci stanno facendo delle richieste anche di brani. Adesso metto un pezzettino di Cuti Ludissi di Rosa Balistreri, che è una figura di femminista importantissima.
La 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 la. Cuti Ludissi catai all'assari, meglio la morte e no che sto dolore. Ai 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 ai, maro 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 moro, sciato di lumacori, l'amore mio sento. Ai 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 ai, maro 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 moro, sciato di lumacori, l'amore mio sento. La 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 la.
Allora, ci stanno chiedendo un pezzo di Carmen Consoli, quello che vogliamo, ma Carmen Consoli l'abbiamo già sentita, abbiamo messo Parole di burro, ci chiedono un pezzo di Helen Terry, ma noi stiamo passando solo cantautrici italiane, ma perché sono così tanto selettivo nell'accogliere le richieste degli ascoltatori? Perché siamo arrivati alla fine, altrimenti darei anche sfogo alle... pensa che ci hanno chiesto anche Syd Barrett, però non era attento il nostro Edda che era lì al, all'ascolto. E invece Pietro ci chiede La leggera di Ginevra Di Marco, che usiamo come La leggera di Ginevra Di Marco, che usiamo come, come sigla finale. Salutiamo Maura che ci sta ringraziando adesso. Diciamo che ancora Su The Dos avrà anche, anche loro, anche i ragazzi di Su The Dos, Gaia e Matteo, avranno anche loro un momento dedicato a, al tema della giornata. E io non posso che ringraziare tantissimo, ma tantissimo, la nostra Vanessa per essere stata ospite, Vanessa Capretto, per essere stata ospite qui. La redazione di Possibili, che abbiamo nominato più volte e che sarebbe stata presente anche nella persona di Francesca Druetti, che è rimasta sul treno con un perone rotto, eccetera eccetera, però ha promesso di tornare, di essere ospite in un'altra occasione. E Francesca, guarda che questa promessa noi la prendiamo in parola. Grazie.
Grazie a voi per avermi dato voce, per avermi ascoltata, e basta. Quindi di nuovo un augurio e una rassicurazione che siamo assieme, le nostre battaglie sono le vostre e siamo braccio sotto braccio.
Ad appassanuttata, come si dice, no?
Esatto.
Un abbraccio, Zecche Rosse, e grazie per tutte le cose carine che avete scritto. Ci sentiamo come sempre settimana prossima. È una minaccia.
Il lunedì la testa.